Andiamo a una prossima domanda che è da parte di un fratello, diciamo la iniziale F.
F, un fratello
È
F.
una situazione nel matrimonio, diciamo ex matrimonio, è meglio fare senza nome. Allora lui
Senza
dice:
nome.
Buongiorno fratelli e sorelle,
Rispettiamo la privacy, ragazzi. Grazie,
che Dio vi benedica grandemente sempre.
ce n'è
Per me
bisogno.
ormai siete diventati un punto di riferimento per la parola di Dio e suo figlio Gesù. Grazie per quello che fate.
Grazie per quello che fa il Signore.
Io vorrei proporre un quesito di ciò che mi
Un
è.
quesito.
Io vorrei proporre un quesito di ciò che mi è capitato e avere il consiglio di fratello Giuseppe per capire cosa dice Gesù.
Va bene, io chiedo consiglio a Gesù.
Qualche giorno fa è successa una cosa spiacevole, e cioè alla mia ex moglie al mare hanno rubato lo zainetto con tutto. Cioè portafogli, documenti, il suo cellulare e quello di uno dei miei figli, addirittura pure le merende dei miei bambini e le chiavi della macchina. E fra le cose che hanno rubato c'era anche una carta di credito, che sarebbe una carta di circa 400 euro che lo Stato italiano ricarica mensilmente a chi è in difficoltà economica.
Dovremmo scrivere Stato italiano che ci mandasse un po' di carte di credito qua. Niente da fare. Quindi questa donna qui è la sua ex,
Sì, la ex
che si è
moglie.
preso i bambini e va in giro così per conto suo. Ricordo a tutti i fratelli, non tenetene la borsetta tracolla. Signorinelle che date in giro con i tacchi a spillo, la saccoccia tracolla, non mettete dentro portafoglio carte di credito. Questo qui va sul vostro corpo, lo dico
Sì,
detto
sì,
mille
sì,
volte.
sì, sì, sì.
Se prendete l'aereo, dentro la camicia o dentro i pantaloni, una cintura per i soldi che le vendono nei negozi di borse. I negozi di borse ce le hanno. Ma non compratela quando dovete prendere l'aereo. Prendetela subito adesso di corsa, che dopo quando dovete prendere l'aereo, chi ha tempo di andare a girarsi 10 negozi per trovarla? E qui in questa sono delle cinture che si mettono sotto il pantalone, sotto la cintura del pantalone, e lì si tiene, oppure attaccato attaccato alla spalla sotto la camicia, va bene? E a tracolli, e ci mette il passaporto, la carta di credito, i soldi, e poi nella tasca qui, nella borsetta, mettete quattro soldi per la giornata. Ma le carte di credito, la patente, eccetera, queste, tenetele in un posto dove uno prende non arraffa la borsa e scappa. L'ho detto mille volte. Cerchiamo di svegliarci, per cortesia. Allora, questa ex si è fatta rubare tutto, persino le merende dei bambini. È rimasta, diciamo, in costume da bagno questa qua. Andiamo.
E il fratello dice: ora io sono stato ingannato, in quanto lei, la mia ex moglie, non mi ha mai detto dell'esistenza di questo aiuto mensile di 400 euro. E quindi lei continua a percepire il mio mantenimento, che oltre che giustamente do ai miei bambini, devo dare pure a lei, che proprio non lavora e non si vuole cercare un lavoro. In poche parole, lei percepisce un reddito superiore al mio senza lavorare e io mi spacco la schiena e lo faccio volentieri per i miei figli. Ora vorrei chiedere, ma tutto questo me lo ha voluto fare sapere Dio dell'esistenza di questo sussidio che io non avrei mai saputo? E io come mi devo comportare? Devo agire per vie legali o affidarmi esclusivamente al nostro Signore? Devo sicuramente perdonare questo inganno per essere nella grazia di Dio, ma è difficile, ma devo farcela. E lei ha un compagno, perché deve essere mantenuta da me? Perché così dicono le leggi italiane? Io vi prego di darmi una risposta perché sono confuso. Spero che fratello Giuseppe, uomo veramente di Dio, uno dei pochi che veramente ama Gesù come sia giusto che sia, mi possa dare le risposte che sicuramente saranno quelle di Gesù. Grazie sempre per la vostra cordialità e aiuto importantissimo e che Dio vi benedica sempre tutti immensamente.
Grazie fratello per l'incoraggiamento, e comunque solo gloria a Dio,
Amen.
e va bene. E io semplicemente ho un po' più di esperienza di altri, non è che sono meglio di altri. Ho preso la decisione di dare il mio cuore a Gesù, e tutto lì, la sola cosa buona fatta nella mia vita, e da allora Gesù mi fa crescere con tutte le mie difette, mancanze, manchevolezze. Quindi niente di speciale, chiunque può decidere di darsi a Gesù a cuore pieno, e quindi farà come me e meglio di me. Alleluia.
Amen.
Allora,
Allora, Questo è solo un caso, ma ci sono altri che si chiedono: ma è giusto per un credente andare a fare giustizia per vie legali, o deve sempre confidare in Dio, lasciare Dio che risolve i problemi, e poi se non si risolvono fare niente? Le scritture a volte dicono, in Corinzi non so dove c'è una scrittura che dice: ma tu credente vai ai giudici per trovare giustizia, perché non sopporti un po' di male? Questo fratello vuole fare quello che Dio decide. Devo affidarmi a Dio o devo agire per vie legali?
Perché la Bibbia è fatta in 1 Corinzi 6, dice quella di non andare a denunciare il fratello.
1 Corinzi 6.
Ottima domanda, bravo caro fratello F. E mi dispiace la tua situazione, che non è biblico che separarsi, la moglie prende i figli e tu paghi, no? E lei, se lei c'ha l'amante, no? Non è questa un'abominazione, non è così la storia, non è. Nella Bibbia questo non avveniva, non esiste che si separa e la moglie se ne va, tu mi paghi e io mi trovo fidanzato, grazie, non è così che si fa. Quindi, però il Signore ti benedirà. Allora, innanzitutto è sempre bene perdonare, logico. Certo, bisogna perdonare, certo. Però se il diavolo cerca di approfittare del vostro buon cuore, della vostra generosità, del vostro perdono, della vostra fede in Dio, allora possiamo far valere i nostri diritti, e anche i diritti legali se necessario. Cioè quando la gente se ne approfitta del nostro buon cuore. Perché Gesù dice di porgere l'altra guancia, ma di guance ne abbiamo due, quante guance dobbiamo offrire?
Anche la parola che abbiamo detto dice non andare a giudicarti con un fratello per la sua ex moglie, non è una sorella nello spirito.
Non avere delle cause civili,
sì,
con un fratello.
Con un fratello, però la sua ex moglie non è una sorella nello spirito.
Non lo sappiamo questo. Non voglio giudicare il divorzio, perché io non mi piace giudicare cose che non conosco.
Ok.
E non lo so se questa è cristiana o no, se è una sorella o no, se è una cristiana vera, se è una cristiana finta, non lo sappiamo. Quindi non possiamo giudicare questa donna a livello di fede. Va bene, questo fratello non ci manda, non ci dice niente, per cui dove meglio che se lui non parla noi siamo zitti, no? Ora io devo rifarmi a quello che lui dice, va bene? Adesso devo vedere in base a quello, le informazioni che lui mi dà, se è vero che lei, cioè, si approfitta di te, eccetera. Certo, un giudice dirà: sì, lei c'ha un introito superiore al tuo, però lei c'ha due figli da mantenere. Il giudice dirà quello. Quindi viviamo in un mondo caduto, in un mondo, in una situazione che è meno che ideale. Non è, certo, una situazione ideale, il problema è risolto. Lui va da, oggi le chiese quasi non esistono, sono edifici con una croce attaccata in cima, e uno che la domenica raccoglie soldi. Tante chiese sono così, non è che gli interessa la situazione. Questi problemi di divorzio così, il pastore dovrebbe intervenire e vedere com'è la situazione. Se pastore hanno, se chiesa hanno, va bene? Però oggi le chiese sono negozi, la maggioranza, grazie a Dio per quelle buone. I pastori fanno un mestiere, vabbè, sono anche cristiani, però molti di questi pastori sono mestieranti. E allora in una situazione ideale la Chiesa si deve prendere cura di queste cose, deve dire: ha tolto il marito, ha tolto la moglie, adesso pentitevi, mettetevi insieme nel nome di Gesù, se no vi scomunichiamo dalla Chiesa. Va bene, come Paolo ha fatto, c'erano problemi sessuali, 1 Corinzi 5:5 l'ho cacciato fuori dalla chiesa. Infatti ha detto, l'ho mandato al diavolo, ha detto Paolo, 1 Corinzi 5:5. Quindi viviamo una situazione assolutamente... Attenzione fratelli quando vi sposate. Il matrimonio o è un piccolo paradiso o è un piccolo inferno, perché vi legate con una persona che magari va in chiesa con la Bibbia in tasca, però nel cuore è un cristiano mentale. Quindi state molto molto attenti ai matrimoni, ragazzi, perché la stragrande maggioranza dei matrimoni finiscono male, tranne quando si dedicano a Gesù, a servire il Signore, a evangelizzare, va bene, come nel caso di io e mia moglie, per esempio. Noi abbiamo problemi come tutti, però li facciamo morire sulla croce, nella preghiera, nel perdono, grazie a Dio, se no non avremmo potuto avere sei figli. Va bene? E anche davanti ai figli la moglie deve sempre difendere il marito difendere la moglie, va bene? L'importante è che il marito ha litigato su come spostare i mobili di qua a destra e a sinistra, ma davanti ai figli non puoi litigare, continuare a litigare sui mobili o sul cibo, sulla pasta al dente. Devi mostrare unità, e se no i figli se ne approfittano. Va bene, siamo stati tutti figli e tutti siamo stati ribelli. Allora, ripeto, questa è una cosa che io non posso giudicare a questo punto, perché è una situazione. Però se in presenza di un imbroglio, io non, di nuovo non posso giudicare, però se imbroglio ci fosse ed è trovato un commerciale, qualcuno che ti aiuta a livello legale, vedere se c'è qualche cosa che questa donna sta sbagliando. Io una volta abbiamo avuto un'avvocatessa in Europa, un'avvocatessa amica nostra, una giovane avvocatessa, che ci ha aiutato legalmente a riavere, erano un migliaio di euro, da persone che, dai quali stavamo cercando di affittare. Si sono fatti anticipare i soldi e poi ci stavano imbrogliando. Appena abbiamo pagato l'anticipo per 3 mesi di anticipo per una casa, abbiamo scoperto che quella casa la stanno vendendo, era sul giornale in vendita. Come cosa? Come la stai vendendo? E allora io sono qui fra 3-4 mesi, la vendi, io devo traslocare di nuovo, non è giusto. Mi costa fatica e soldi a traslocare qui. Eravamo lì che stavamo dipingendo la casa. Mm-hmm. E chi è che c'era con me?
Io ero.
Stavamo dipingendo la casa che stavamo affittando.
Sì.
E mentre dipingiamo la casa, ding dong, campanello, viene il padrone con un uomo. Dico, ah, buongiorno, buongiorno, io continuavamo a dipingere lì, a pitturare. E questo, quell'altro, sta guardando le stanze di qua e di là, il padrone gli faceva vedere le stanze, e ha detto, dico, è strano, come la, dico, noi abbiamo affittato la casa, e questo gli mostra la casa. E allora ho aspettato che il padrone andasse di qua e di là, ho preso il visitatore e ho detto, ah, buongiorno, lei sta comprando la casa, ottima idea. Fa sì, sì, vediamo se la compriamo, certo. Ah, ho capito, conferma. Ah, è così la storia.
Perché il padrone non ti ha detto niente.
Il padrone non ha detto niente, il furbastro, imbroglione. E allora abbiamo pregato che fare, che non fare. Infatti queste scritture, 1 Corinzi 6, saltavano alla mente, non fare causa, non chiamare avvocati. Però ho detto, però calma, questo qui non è un fratello, questo qui è un imbroglione. Non possiamo dare questo, il credito, le benedizioni, la fiducia, il trattamento che si dà a un fratello, quando invece fratello questo non è, o non è fratello vero. Infatti
sì,
era un tipo strano questo.
Era un politico.
Sua moglie ancora più strana di lui, erano due stranoidi. Tutto sorrisi e niente fumo, tutto fumo dei sorrisi e niente arrosto. Allora siamo andati a un'avvocatessa e ho detto, guarda, così noi siamo volontariato, cristiani, e qui i soldi sono misurati. Insomma, questa qui ci aiutava gratis, questa qui è una pecorella. E alla fine questa qui ci ha aiutato a riavere i soldi indietro, erano più di 1.000 euro. Che per noi erano tanti quei tempi, ma caspita, se erano tanti.
Oh, yes.
Dora, cosa dici?
Sì,
caro mio, era un fallimento colossale. Comunque andiamo a Atti 16, c'è una bella scrittura. Atti 16, poi Atti 22, 16, 37 a 39. Qui questa scrittura ci può dare un po' di luce. Naturalmente non sto rispondendo solo a questo fratello, ma un po' a tutti che ci hanno. È una cosa che il diavolo entra e dice: non puoi fare causa. Calma.
Sì. Calma. Devi essere cristiano, devi essere amorevole, devi subire.
Ma io volevo dire riguardo a quello con l'avvocatessa e quella situazione nostra.
Ti ricordi che pecora?
Sì, che siamo andati da lei e l'abbiamo evangelizzata.
È
stato veramente il Signore che ha aperto le porte per questo.
È vero.
E lei ha detto: io voglio aiutarvi, io voglio che
l'abbiamo
voi
l'abbiamo evangelizzata prima, vero?
Sì, sì, sì.
È
sì,
vero?
Sì,
chi l'aveva evangelizzata? Tu?
Angela.
Sì, l'ho conosciuta io però come un anno prima di questo.
Sì.
Questa cosa.
Ah, un anno era che la conosceva?
Sì, la conoscevamo perché eravamo in due evangelizzando in casa. Andavamo di casa in casa evangelizzando.
E se
abbiamo bussato alla sua porta, lei ci ha fatto sedere, parlare con lei, ha pregato per ricevere Gesù.
Wow.
Era molto pecorella, molto aperta. E poi, dopo che siamo andati via, siamo rimasti in contatto con lei per molti mesi.
Ecco.
E dopo un anno è successo questa cosa con la casa, e lei era già un'amica che amava Gesù, che ci conosceva, conosceva la missione. Quindi si è offerta a lei aiutare a tirarci fuori.
Sì, non mi ricordavo tanti dettagli. Quindi
sì,
è già un anno che la conoscevamo.
Sì, sì,
per questo
sì,
ci ha aiutato gratis così,
sì,
di felice.
Sì, sì, per quello che voglio dire è che non è che noi siamo andati alla legge a combattere, è stato il Signore che ha fatto le cose nello spirito.
Sì, però in certo senso abbiamo usato la legge.
Sì.
Però infatti, leggi questa scrittura. Il Signore ha fatto tutto.
Infatti, leggi Atti 16, Atti 22, Atti 16, 37 a 39. Qui.
Perché a un certo punto abbiamo anche detto: ma lascia stare, non vogliamo litigare. Vero, ti ricordi?
Gli ho detto io. devo confessare che avevo tribolazioni per queste scritture, Primo Corinzi 6, non possiamo andare agli avvocati. E tanto che.
Gli abbiamo detto:
sai cosa gli abbiamo detto? Abbiamo deciso di rinunciare.
Non vogliamo litigare.
Non vogliamo. E lei cosa ha detto?
E lei si è arrabbiata. Ha detto: come? Non potete perdere questi euro, questi soldi. La vostra missione ha bisogno.
Ne avete bisogno. Non volete farlo voi, lo faccio io, ha detto.
Lotterò io per voi.
E noi, sembra quasi che il Signore ci sta quasi obbligando.
Era il Signore, sì.
Allora, la leggiamo qui?
La leggiamo, sì. Atti 16, 37 fino a 39. Ma Paolo disse loro: dopo averci battuti in pubblico senza che fossimo stati condannati, noi che siamo cittadini romani.
Noi che siamo?
Cittadini romani.
Ecco, Paolo, l'ebreo, rivendica i suoi diritti romani, legali, civili. Vai.
Noi che siamo cittadini romani ci hanno gettati in prigione e ora vogliono rilasciarci di nascosto? No, davvero. Anzi, vengono loro stessi a condurci fuori. I litori
erano le autorità romane.
Riferirono queste parole ai pretori e questi ebbero paura quando seppero che erano romani. Essi vennero e li pregarono di scusarli e, accompagnandoli fuori, chiesero loro di andarsene dalla città.
Wow, capito? Andarono a scusarsi. Perché? Perché Paolo ha usato i suoi diritti civili. Mm-hmm. Atti 22, 25 e Atti 25.
Atti 22, 25. Quando lo ebbero disteso e legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato?
Quindi lo stanno per frustare e Paolo dice: alt, devo soffrire per Gesù, non c'è problema, ma io adesso uso il mio passaporto romano per evitare la persecuzione in questo caso. Mm-hmm. Non è che è sempre funzionato.
No.
Però quando funzionava, lui, Paolo, usava, diceva: io sono romano. Quale romano? Lui è ebreo del 100%, che apparentemente aveva il padre ebreo e la madre romana, Paolo.
Sì, sì. Quindi, che poi a lui non interessava niente di essere ebreo o romano. Lui ha detto: la nostra cittadinanza è nei cieli, siamo pellegrini in questa vita. Quindi lui ha usato questo solo per evitare la persecuzione.
Sì, in realtà era,
il suo cuore
era
non
cristiano.
Era lì. Sì.
Sì. Allora, cosa c'hai lì?
Atti 25, 11.
25 e 11, poi andiamo a Romani 13.
Se dunque sono colpevole e ho commesso qualcosa da meritare la morte, non rifiuto di morire. Ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare nelle loro mani.
Quindi costoro che lo accusano erano gli ebrei, i farisei che volevano ucciderlo, va bene? E i romani intervennero per salvarlo dalla morte dai farisei. Va bene, allora a questo punto c'è un console qui, un romano, che dice: Paolo, adesso ti rimandiamo a Gerusalemme. Questo console voleva, la Bibbia dice, voleva farsi dare soldi. E allora Paolo, allora cosa fa Paolo qui? Come gli risponde Paolo a questa autorità romana?
Io mi appello a Cesare.
Paolo si appella a Cesare? Cioè sarebbe Cesare che perseguitava i cristiani, attenzione. Cioè come dire... tu ti appelli all'anticristo. Capito? E questo vuol dire. L'imperatore romano andava in giro a uccidere i cristiani. Questi ai tempi di Paolo erano lì più o meno, cominciavano le crocifissioni, cominciavano le persecuzioni, cominciavano Nerone, eccetera, cominciavano lì. Capito?
Sì, però Paolo sapeva che se lo fanno tornare a Gerusalemme i farisei vogliono ucciderlo.
Sì.
E quindi non sapeva cosa faccio. Torno da Gerusalemme, c'è la morte. A Roma, da Cesare, c'è la morte. E quindi lui ha scelto di andare a Roma.
Lui non lo sapeva che sarebbe stato ucciso a Roma. Infatti nell'epistola di Timoteo, la seconda epistola, Paolo, nella prima, nella seconda, uno l'altra, Paolo pregava che fosse liberato.
Mm-hmm.
Capisce? Lui confidava che sarebbe stato liberato. Infatti, dalle apparenze, sembra che i romani erano favorevoli, perché per due anni Paolo visse a Roma in una casa presa in affitto, pagata dai filippesi, gli efesini, Dio li benedica, la sostenevano. E per 2 anni continuò a evangelizzare i romani senza che nessuno glielo impedisse. E lì seminò i semi che germogliarono nella capitale cristiana del mondo, che poi si è sparsa in tutto il mondo. Che poi è uscito fuori binario, sono voluti diventare il sacro romano, il romano impero, che sono fuori binario. E allora
in queste situazioni che abbiamo letto, le scritture che abbiamo letto, mostra che Paolo ha agito per vie legali.
Per vie legali. Quindi non è che ha detto aspetta che adesso ti offro l'altra guancia. No. No, vi è lecito voi di frustare un cittadino romano? E quelli si sono spaventati. Oh, cittadino romano, caspita, questo qui. Sai che il cittadino romano poteva appellarsi a Cesare, come appunto qui in Atti 25:11 ha fatto. Cittadino romano si poteva appellare a Cesare. I cittadini romani avevano tutti i diritti, va bene?
Sì.
E anche l'imperatore non poteva far morire un cittadino romano, non poteva, non aveva il potere. Ci voleva un processo, capito? E non potevo crocifiggerlo, era proibito. Infatti Paolo fu decapitato. Quindi i cittadini romani, caro mio, avevano un sacco di diritti, e se tu facevi uno sbaglio ti denunciavano e venivi tu giustiziato. Romani 13:1-4. Andiamo avanti. Cosa stiamo facendo qui, fratelli? Stiamo insegnando che giunge il tempo che bisogna anche usare la legge quando è necessario. Va bene, si può andare anche alla polizia, si può andare quando è necessario. Quando Angela, tu avete attraversato
sì,
la frontiera,
sì,
in Perù,
sì,
per andare in Ecuador, no?
Sì.
E portavate tutti i nostri passaporti, no? Ricordo,
sì,
in tasca,
sì.
11 passaporti. C'era anche Adrian?
Sì,
sì,
eravate in tre. E alla frontiera si sparavano lì, perché Perù,
sì,
è Far West, eh?
Sì, sì.
Cosa facevano? Sparavano?
Sì, sì, sparavano. Noi eravamo dentro l'edificio, parlavamo con questo ufficiale, e aveva un muro tutto di vetro, e noi abbiamo visto fuori...
Una parete, si dice.
Una parete, sì. Tutto di vetro. E a un certo punto cominciano a sparare, a gridare, e vediamo che tutti corrono fuori con le armi nelle mani.
Sì, che c'era
come un film.
Traffico di droga, così, no? E allora cosa avete fatto per attraversare la frontiera? Perché lì alla frontiera è un circo, questo, la frontiera.
Abbiamo
lì è un circo,
cercato,
ragazzi, altro che Napoli.
Abbiamo cercato dei poliziotti che ci hanno accompagnato che siamo arrivati dall'altra parte.
Sì, e noi in Perù ci eravamo comprati, che vendono nelle strade dappertutto, questi manganelli periscopici, che come quelli che c'è la polizia, un pochettino più piccoli, si chiudono e diventano piccolini e si attaccano alla cintura. Va bene, e mi ricordo io l'ho comprato uno a tutti quanti,
sì,
perché in Perù è pericoloso. Se siete bianchi è pericoloso, che pensano che i bianchi sono, sai, non sono più 2 metri soldi, vi assaltano. Se non sapete dove metterli, ragazzi, vi posso dare consigli. Esatto, per il Vangelo, a me. E allora, voi camminavate, attraversate la frontiera, cos'è che portavate in mano?
Quel bastone,
il manganello,
sì, quello.
Le sorelle hanno sfoderato il manganello, si allunga aperto, periscopico,
aperto.
E camminavate con i manganelli in mano.
Sì, sì,
era,
sì,
talmente pericolosa quella,
sì,
zona,
sì, ma le faccia che erano in giro e ti guardavano tutti con sospetto. E per questo abbiamo chiesto alla polizia di accompagnarci, e venivano con noi fino al limite del paese. Poi allora, dall'altra parte abbiamo chiesto all'altra polizia equatoriana,
via,
potete aiutarci,
ecco.
Finché siamo arrivati in una cittadina,
ecco. E dopo un anno che siamo stati in Perù, un anno e rotti, quanto tempo siamo stati in Perù?
Un anno e quattro mesi.
La gente ci diceva, ci chiedeva com'è che era la delinquenza, e ci spiegavamo, e dicevamo, ma non vi hanno assaltato? No. E dicevano, sciocca, come, voi siete qui da più di un anno e non vi hanno ancora assaltato?
Sì.
E però abbiamo dovuto mettere Appunto, delle regole molto molto rigide. Pregare, prima che prendevamo un taxi, e mentre entravamo nel taxi telefonavamo a casa a un vicino all'orecchio dell'autista ad alta voce, uh-huh, e davamo il numero del taxi, dice stiamo prendendo il taxi tal di tali, questo è il numero di targa, dovremmo arrivare a casa fra circa un quarto d'ora, 20 minuti. E il tassista, proprio lo vedevi come, qui non si scherza. Qui se faccio uno sbaglio la polizia c'ha il mio numero,
sì, sì, sì.
E non ci è mai successo niente, mm-hmm, perché lì c'hanno lo stile, carino, i turisti, capito, e prendono il taxi e il problema è che sono i tassisti lì, li derubano, li lasciano in mutande, e proprio in mutande o in bikini li, sì, lasciano, perché sì, la gente si nasconde i soldi nella fedra dei pantaloni e gli tolgono tutto, anche le scarpe, li fanno scendere in mutande come una gallina spennata e va a cercare altri clienti. Ora non sto dicendo tutti i tassisti sono così, ma molti
sì. Però proprio questo esempio in Perù, vedi che avevamo tanti amici poliziotti per chiedere anche a loro consigli come difenderci. Questo mostra che non devi sempre solo confidare in Dio, Dio mi ama, lui mi protegge, io ho tanta fede, no, devi avere un po' di saggezza, e se qualcuno ti può aiutare e ti dà un po' di consigli saggi, accettali, perché quello è Dio, mm-hmm, che ti aiuta attraverso di loro. La polizia, se ti aiuta, non è la mano del diavolo, è la mano di Dio nella tua vita, che ti protegge, ti aiuta.
Infatti anche nei parchi dove andavamo a portare i bambini a giocare, portavamo i 6 bambini a giocare, a correre di qua e di là, andavamo in un parco dove era tutto chiuso col cancello, con la guardia al cancello, mm-hmm, che lì c'hanno anche misure di sicurezza. Ricordo una volta sono andato in un parco, era tutto aperto e potevano venire ladri e tutto, e siamo andati lì perché c'era un poliziotto alla piazza, e dopo ok, qui possiamo lasciare i bambini liberi, perché possono anche rubare i bambini, non si sa mai cosa, mm-hmm, ci gira questi qua. Ero qui, c'è un poliziotto, siamo andati lì, mi ha fatto giocare e tutto, allora. E dopo un po' il poliziotto viene e dice giocate pure tranquillamente, sono qua io a curarvi. Chi si ricorda?
Sì.
E allora lui è venuto lì, e cioè, la polizia sa che c'è questo problema.
Sì, sì, sì.
E allora il signore gli ha mostrato di aprire gli occhi, cosa noi avevamo già notato che c'era la polizia. Andavo per le strade a evangelizzare o camminare di qua di là, quando incontravo i poliziotti facevo sempre amicizie, sì, gli offrivo da bere, venite, sì, un succo di frutta. Ti ricordi?
Sì, sì, era bellissimo. Sì.
Quindi sempre fare amicizie. Quando c'hai problemi, poi, noi prendevamo sempre i telefoni dei poliziotti, se bisogna informazioni, c'è un problema, sì, io sono a vostra disposizione. Perché a volte le stazioni di polizia, sai, non è che non sono molto efficienti, e allora ti servono amici, va
sì,
bene?
Sì, sì, perché loro hanno una lista lunga che devono prendersi cura, quindi ti servono amici.
No, ma anche senza lista, perché la polizia in Perù è in ribellione contro il governo. La polizia in Perù sta facendo come uno sciopero passivo, un sciopero bianco, perché hanno messo delle leggi che non proteggono i poliziotti. Sono andati al potere i socialisti, no? Da quando è cascato quel giapponese, come si chiamava lì?
Fujimori.
Fujimori, che l'hanno, non so se è ancora in prigione per corruzione. E allora sono stati i socialisti al potere, e questi qua sono sempre fuori binario. Hanno tolto le leggi di protezione che Fujimori aveva messo, va bene, qualcosa di buono aveva fatto anche lui. E tutte le leggi sono a favore dei criminali, ci dicono i poliziotti. E i poliziotti per ribellione fanno finta di fare i poliziotti, ma non fanno niente. Va bene? Niente fanno. Quasi niente. Sono lì come sembrano, sai, a Milano ci sono i vigili stradali che guardano il traffico. Sono così. Va bene. Invece Sud America, Sud, Uruguay, Cile, Argentina, Paraguay, così la polizia è molto più efficiente e fa il suo lavoro. Allora, hai letto Romani 13?
No. Romani 13
1-4, e poi chiudiamo a questo punto, che credo che, Angela, credo che abbiamo risposto quasi a tutto.
Sì. Cosa consiglia questo fratello in due parole?
Allora, leggo Romani 13.
Allora leggi prima questa scrittura.
Okay.
Romani 13 1-4. Ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione. Perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Romani 13, 1 a 4.
Amen.
Okay. Quindi cosa dice qua? Che i magistrati, cioè, dice, non sono da temere chi fa le opere buone, ma le cattive. Se fai il male, temi, perché non porta la spada in vano. Cosa sta dicendo qui? Se fai il male, la spada del magistrato è contro di te, perché lui è un ministro di Dio.
Sì.
Non sta dicendo un magistrato è una pecora, è un cristiano, è un credente. No, no. Il magistrato ha l'uniforme e la spada. Oggi diremmo l'uniforme e la pistola. D'accordo? E allora dice che se fai il male devi temere, perché la sua spada non è in vano. Cioè sta dicendo qui, è giusto se il magistrato, oggi diremmo i carabinieri, la polizia, è giusto che ti punisca e al limite usare anche la spada, cioè la pistola. Io non ho nessun problema alla polizia che usa le armi nel modo giusto, nel momento giusto, per fermare i malvagi, i gangster, i criminali, eccetera. Sì. Non c'è nessun problema su quello, assolutamente nessuno. È giusto che vengano puniti. E se per fermare un male devi sparare, allora il poliziotto deve sparare, perché ti dice di andare in giro a ammazzare gente. Va bene? Quindi ti chiedevi, Angela, che consiglio gli do?
Sì, questo fratello deve agire per vie legali, visto che la ex moglie lo ha ingannato e lui deve continuare a pagare e pagare, o andare a un avvocato, chiedere un po' di aiuto.
Ora, ripeto, una situazione ideale, vai alla tua chiesa e il pastore gli dice a questa moglie, alla moglie o al marito, cosa devono fare.
Sì.
Perché bisogna vedere, ascoltare tutte e due le campane. Tua moglie non l'ha ascoltata, quindi non posso giudicare tutto il torto suo, non posso dire questo. Però purtroppo oggi le chiese così sono rare, sono come le perle preziose in un mondezzaio. Oggi per chiesa si intende l'edificio morto, quella è la chiesa. No, invece la chiesa, l'assemblea, 10-15 persone, quella è la chiesa. 100 persone, 100 persone si riuniscono ogni settimana, non è la chiesa della Bibbia, perché come fai a mangiare insieme a 100 persone? Invece la chiesa mangia insieme, va a evangelizzare insieme, il pastore conosce le persone per nome. Quando c'è 200-300, oggi sono delle chiese mostruose di 20.000 persone, ma siamo impazziti. Le chiese devono essere in casa, piccoline. Allora, visto che non esiste una situazione ideale nella maggioranza dei casi, però grazie a Dio che so che c'è un'esplosione di chiese nelle case nel mondo. Ce ne sono milioni di cristiani che si riuniscono nelle case. Perché? Perché nonostante, non per via di, ma nonostante i pastori che li ostacolano, questo, perché hanno paura di perdere potere, e lo Spirito Santo sta spargendo il corpo cristiano di Cristo in tutto il mondo a riunirsi nelle case, che sono i rifugi perfetti quando gli islamici cominceranno a ammazzare i cristiani destra e sinistra, che non manca molto. Nelle case l'islamico non sa mai quando tu preghi e non preghi. Invece adesso nelle chiese della domenica mattina in Egitto, in Iraq, in Afghanistan, arrivano, tirano le bombe e scappano. Cosa ci fate in questi edifici a riunire? Andate nelle case. Allora, in conclusione dico questo fratello, mancando il consiglio della Chiesa, spero che la nostra Chiesa ti sta dando, perdono, scusate un po' di tosse, spero che sia la nostra comunità ti sta dando le informazioni che hai bisogno, fratello. Però cosa devi fare? Devi andare da un avvocato, devi andare a un commercialista e controllare se questo qui sta barando. Dice, guarda, questo guadagna così, riceve così, eccetera, eccetera. Va bene? E vedi se c'è qualcosa che sta succedendo che non è in base alle leggi sbagliate, ma leggi alle quali sei sottoposto. Il giudice ha detto devi pagare e lì non puoi fare niente, devi pagare. Hai fatto male a sposarti, adesso, forse ha fatto male a sposarsi con te, io non posso giudicare adesso, solo Dio sa chi ha più torto e chi ha più ragione. Però io, in mancanza di ulteriori informazioni, ti tratto come fratello, prendo per genuino quello che mi scrivi, e allora ti dico questo: se questa donna si sta comportando in modo sbagliato. E loro vanno al commercialista, vanno all'avvocato, metti le carte in tavola e loro ti diranno se legalmente c'è qualcosa che deve essere aggiustato. In quel caso lì sì, puoi andare da un avvocato. Se c'è qualcosa di errato, dice sì, però la Bibbia dice non andare dal fratello, d'accordo. Ma la Bibbia dice anche che la moglie non deve prendere i tuoi soldi, che deve tornare da te, sottomettersi a te, ubbidire a te in Cristo, in Cristo. Va bene, che i bambini bisogna di un padre, adesso i bambini sono orfani di padre. Quindi anche lei potrebbe star sbagliando alla grande. Ora io non conosco tutte le situazioni, non so, non posso giudicare, ripeto. Dovrei parlare anche con lei, ascoltare l'altra campana, d'accordo?
Sì.
Quindi a occhi chiusi non è che do tutte le ragioni ai nostri fratelli perché sono nostri fratelli, perché anche noi sbagliamo e bisogna vedere. Però io quindi non giudico la sua situazione interna, però per quanto riguarda puoi andare da un avvocato, la risposta è sì, puoi andare, scoprire i tuoi diritti e se devi, se questa riceve 400 euro al mese e a questo punto guadagna più di te, bisogna vedere se davanti al giudice questo è giusto perché c'ho due bambini. O lei non lavora o non vuole lavorare, e questo dirà il giudice, signor giudice, me lo dia, lei lavora, lavori non si trova, e il giudice probabilmente dirà è vero, non ci trovano lavori. Quindi come vedi la situazione non è 2 più 2 fa 4, ma qui sai il divorzio è un caos, due persone che si accusano davanti al giudice è una delle cose più tristi, che per questo la parola dice evitate le cause. Però nel caso Greti lei ti ha messo sotto la legge, devi pagare, i bambini puoi vederli una ora sola, due ore, che non lo so com'è la storia lì. Va bene?
Sì.
Ora spero di aver risposto,
grazie.
Angela.
Sì, va bene, grazie. Mettiamo un canto, ascoltiamo una canzone come un prodigio di Deborah Vezzani. E poi andiamo alle testimonianze che fratelli hanno inviato. Ispirante, edificante sentirle, e poi anche alle notizie che Giuseppe ha detto che sono importanti per conoscere, notizie profetiche sui tempi che verranno. Ascoltiamo Deborah Vezzani, come un prodigio.
Per questo ti lodo. Quando ancora non esiste.